Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo a stelle e strisce con gli argomenti più interessanti, più caldi di queste giornate, e ce ne saranno visto i pazzi risultati e l'analisi appunto di queste partite. Puntata 27, io sono Federico Montalenti, con me c'è Seba Trovato. Bentornato. Ciao,
ciao, ciao Federico, ciao a tutti e grazie dell'invito, un piacere.
Come al solito un saluto anche a Max Cristina, che come al solito ci dà i suoi contributi online, soprattutto con post e siti sempre e articoli sul sito sempre sul pezzo. Un saluto a Cristiano Faranna, che non so se sarà contentissimo dei Montreal Impact, ma credo che il risultato di Vancouver gli piaccia particolarmente. Un saluto ancora anche ad Ale Capelli, che lo ritroveremo anche qua nelle prossime settimane. Allora, se è successo di tutto, di nuovo, queste due giornate, tra cui partite sospese per il solito Covid. Prima di tutto, al di là dei risultati, ti chiedo, Seba, secondo te quanto sarà un vantaggio o uno svantaggio questi rinvii? Ricordiamo che Colorado ha saltato le scorse tre partite, ne salterà altre due probabilmente, quindi come vedi la situazione soprattutto di Colorado, che dovrà giocarsi cinque partite entro l'8 novembre più quelle mancanti?
Penso intanto che gliele faranno giocare. A mio avviso non sarà facile, la rosa di Colorado non è grandissima e anche la qualità non è eccellente. Però in Major League bisogna vedere le motivazioni che hanno ogni squadra. C'è chi già è fuori dai playoff, giocherà a rilento, chi invece può ambire ancora a qualche posizione, per me sarà dura da battere. Certo, giocare altre 4-5 partite nel giro di pochi giorni non sarà facile. Poi sappiamo benissimo anche le trasferte non sono molto vicine come distanza, quindi si rischia addirittura di fare male. La sfortuna l'ha avuta Colorado. Speriamo però che sia per loro che anche per le altre squadre si possa tornare un po' alla normalità. Normalità che si è vista anche un po' negli stadi, con un po' di presenze negli spalti. Visto un po' le immagini da Orlando, dove c'erano diversi tifosi, chi magari in maniera un po' anche con rischio, però erano lì a vedere, a tifare per la propria squadra. Quindi speriamo sì. Bene.
Ma allora, a proposito della Florida, leggevo, poi non so se fosse un'idea o fosse effettivamente qualcosa di vero, ma il governatore della Florida pare abbia dato un via libera un po' più elevato per riempire gli stadi. Quindi vediamo se ne gioveranno o no le partite, cioè le squadre della Florida. Squadre della Florida che questa settimana sono andate abbastanza bene, nel senso che Inter Miami ha pareggiato contro Atlanta, una partita non troppo facile. Orlando ha pareggiato contro New York, quindi è quella della serie cadetta, quindi la nostra Tampa Bay è andata in semifinale di USL. Quindi una situazione abbastanza buona per le squadre della Florida, mi sembra.
Tra l'altro a Miami ha segnato Shea, che per due volte, due partite di seguito appunto contro Atlanta, il gol dell'ex. Sarà ben visto in Georgia, giocava poco. Comunque su Miami ho visto un ottimo Higuain. Gli manca il gol, però è sempre nel vivo dell'azione, questo è importante. Tutta la squadra corre e ne trova giovamento. Quindi hanno fatto bene, poi hanno avuto la sfortuna, forse un calo mentale contro Atlanta in questo momento non è in grandissime condizioni, tra l'altro Barco non convocato, quindi la vittoria ci poteva stare. Speriamo che sia per loro un calo un po' momentaneo, perché a mio avviso la squadra l'hanno un po' sistemata. Gli mancavano appunto quelle pedine chiavi in determinate posizioni, prima con Pires, poi Matuidi, adesso Higuaín, un po' fanno girare la squadra per bene. E devono lottare per un posto ai playoff. Ci sono squadre che giocano bene e che fanno punti. Quindi la quinta e sesta posizione sono un po' si sta delineando, ecco.
Sì, ricordiamoci sempre che a est c'è la possibilità di squalificarsi fino al decimo posto e poi giocarsi questa ultima possibilità nelle wild card tra la settima e la decima posizione. Tu parlavi appunto di giocatori che giocano e non giocano. Partiamo come abbiamo fatto la settimana scorsa, partiamo dalle news di mercato. Un giocatore che ci lascia di nuovo per i territori sauditi è Taider, che in un anno e mezzo, mi sembra, penso che sia stato alla corte di Montreal, penso abbia fatto molto bene, non è riuscito tanto nell'intento di raggiungere qualche obiettivo, però si era integrato bene. I soldi probabilmente sauditi sono ben visti, abbiamo visto questa è la terza partenza nelle ultime 2 settimane di giocatori verso l'Arabia.
Tra l'altro stanno prendendo anche giocatori da altri campionati, oltre, vabbè, Mitrita del New York City Football Club, hanno preso anche un altro rumeno non ricordo, del campionato rumeno, gli danno 700.000 euro l'anno, leggevo oggi, che chiaramente per i soldi rispetto a quelle che gli
L'MLS.
davano, esatto, sono campionato rumeno, sono gran soldi, quindi stanno
Sì.
facendo compere, a mio avviso, in vista dei mondiali. Vediamo un po' per far un po' attirare l'attenzione, magari vediamo cosa ne uscirà fuori. Però fatto sta, sì, Taider magari lui, se ricordo, è algerino, forse. Quindi può ambire, diciamo, culturalmente, ecco, si trova
Sì, magari un po' più a
a
casa,
casa,
ecco.
esatto.
Ma
Certo. Mancherà molto a Montreal, però magari da Bologna arriverà qualcun altro. Vediamo
un altro giocatore che potrebbe tornare, che lui ha fatto una bella gavetta, soprattutto con Orlando, sempre girando attraverso le squadre della Florida, è Sahel Larin, ce lo ricordiamo, mi sembra anche vincitore del Rookie of the Year l'anno in cui ha giocato, se non sbaglio, e pare possa tornare.
Sì, scusa.
No, dico, pare possa tornare verso Seattle, una squadra che magari non forse non ha bisogno di chi non ha bisogno di un Larin in realtà. Giusto?
No, quello no, perché c'è cioè, Rui Diaz, tranne se lo devono vendere, può essere. E poi a Panchinaro, anche se non incide molto, Will Bruin. Larin io l'avrei visto bene a Montreal, gli manca la punta, anche perché a Max Cristina non è mai piaciuto tanto, però per me invece un ottimo giocatore fa il reparto da solo, buttarlo a terra non è facile,
Lui
quindi
ha giocato negli anni con Kakà e Nocerino, se non sbaglio, vero?
sì, infatti.
Quindi qualcosa va imparato. Poi al Besiktas credo che non abbia trovato molto spazio, soprattutto quest'anno, quindi non penso neanche sia una spesa troppo grande per i Sounders, visto che
Più
quello è
che altro sarà
un mercato.
una spesa di ingaggio, non so quanto guadagnava in Turchia. Certo, l'importante è che gioca perché è anche una risorsa per la nazionale canadese, che tra l'altro sta sfornando giocatori anche ottimi.
Un giocatore che potrebbe arrivare, e anche questa è un'importante news per i fan di Los Angeles, Sponda Football Club, c'è l'arrivo di un difensore colombiano dell'Independiente di Medellín, Jesus Murillo, credo solo omonimo del Murillo che abbiamo conosciuto in Italia, ma un centrale difensivo pare. abbastanza, io non, sinceramente non ho idea di come sia, pare ho solo letto l'articolo, quindi mi avvalgo di ciò che ho letto, comunque un difensore che potrebbe aiutare parecchio il reparto di Los Angeles, vista la clamorosa sconfitta di ieri notte, ma comunque risultati che rimangono piuttosto altalenanti da parte della squadra
Beh, è anche
losangelina.
vero che è una squadra votata all'attacco. Senza Zimmerman sono rimasti Segura e Jakovic, che non offrono garanzie. Quindi qualcosa doveva cambiare. Hanno bisogno di giocatori importanti. Sarà uno dei tanti giovani sudamericani. Ricordiamo che comunque hanno visto in queste ultime convocazioni. Alcuni giocatori, Ginella credo che convocato nell'Under 23
Sì, no,
non
chiaro, ci vedete
vogliamo
con questa fantastica idea delle partite
sì.
nazionali queste settimane. Chiaramente una squadra come Los Angeles, che aveva dei giocatori di talento, sono andati nelle rispettive nazionali, chi più, chi meno. Statistica interessante, ne parlavo fuori onda oggi proprio con Seba, Los Angeles è la peggiore squadra in trasferta. Scusate l'ambulanza, ma qua ci sono le finestre aperte, quindi ogni tanto passa qualcosa. Comunque, la peggiore squadra in trasferta della Western Conference.
Magari una squadra appunto votata all'attacco che soffre la fase in non possesso quindi non c'è quella tranquillità neanche dietro e i gol li subisce. Poi c'è Harvey che ha un anno in più a destra c'è, se ricorda, il Munir, ma non è granché. Diciamo che a Los Angeles entrambe le squadre non se la passano granché bene.
No, chiaro. Diciamo che io ho notato che ci sono squadre che quando vanno in trasferta portano una squadra rispetto a quella con cui giocano in casa. È una mia impressione, poi magari mi sbaglio, però invece sono squadre come New York, come New England, che ha di nuovo vinto fuori casa ed è la seconda squadra migliore della Eastern Conference, se non sbaglio anche la
Ma
seconda
lì, a mio
in
avviso,
modo totale.
il merito è di Arena, di come ha costruito la squadra. Se ci fai caso, nelle fasce c'è gente come Peniglia, Buchanan, il canadese, che fanno della corsa la loro arma principale. Quindi i contropiedisti sono ottimi e poi lì davanti hanno un po' di qualità rispetto chiaramente sempre alla Lega. Dietro si difendono bene e cercano di ripartire, magari soffrono in casa perché sono votati più al contropiede. Però, diciamo, stiamo vedendo in questa Major League un po' pazza. Basta vedere quello che è successo a San José, con oltre 20 gol subiti diciamo, in 6
Ricordiamo,
partite,
esatto,
e
ricordiamo
poi hanno.
32 gol in 9 partite e poi il cambio di rotta un po' ha avuto, secondo me, lo dico da profano, la fortuna di aver incontrato più volte i Galaxy in
Gax.
una condizione piuttosto
Ma per
malandata.
me è anche colpa di Schelotto. Basta vedere l'ultima partita come giocavano squilibrati, c'era soltanto Kitchen a centrocampo che doveva fare da collante, poi c'erano tutti i giocatori offensivi. Cicarito non pervenuto, tra l'altro i 7 milioni peggior spesi forse della storia della Major League, un solo gol finora. L'avevamo detto nei primi podcast d'inizio stagione che per noi non era l'acquisto idoneo, appunto quello giusto, però vendeva magliette e più che altro aveva il nome, quindi l'hanno portato per questo. Poi hanno la fortuna in questa Major League che non ci sono retrocessioni, perché se
Ecco,
no
esatto,
tanti allenatori sarebbero saltati e tanti giocatori non sarebbero stati già venduti, avrebbero cambiato squadra proprio se non continente. Magari nel futuro del Chicharito c'è di nuovo il Messico.
Sì, diciamo che qua si usa un termine molto cestistico che non piace tanto ai fan di quello sport, però c'è il cosiddetto tank, quindi c'è il tankerare che è questa situazione in cui la squadra proprio si lascia andare per poter, uno, dare spazio, in questo caso ai giovani, perché come diceva Seba, ha esordito il portiere Klinsmann, il figlio dell'allenatore della nazionale, e c'è stato, e quindi c'è la possibilità di far esordire e prendere una prima scelta del draft. Sappiamo che la prima scelta del draft non è necessariamente una scelta da college NCAA del basket, ma comunque è una buona opportunità.
Sì, sono
Questo
andate
sicuramente.
comunque, ci sono andate dove le scelte sono molto scadenti. Altra annata invece dove qualche giocatore discreto esce fuori, o comunque buono per la Lega, e si fa valere anche poi in futura in ottica nazionale, le possibilità ci sono. Vediamo
Esatto.
un po'. Tra l'altro
Allora.
ha segnato anche uno dei miei pupilli per 2 partite di seguito, Sejdic di Montreal. Che lo dicevo sempre, per me doveva essere il primo a scegliere, invece quell'anno, 2 anni fa, credo, l'hanno scelto 34esimo, quindi il primo anno non ha neanche giocato in Major League, però si è rifatto, la piccola
Sì,
soddisfazione.
sappiamo come le scelte del draft ad oggi siano sempre più difficili. Abbiamo giocatori in qualunque sport americano scelti a round più bassi che hanno dato di più di quelli a round più alti, ma questo credo sia all'ordine del giorno. Sicuramente la sorpresa della settimana, come ha detto Max nel suo articolo, è stata la settimana d'addio, cosiddetta, senza troppe blasfemie, di Caden Clark, il 17enne dei Red Bulls, che ha segnato entrambe le partite, una contro Atlanta, gol decisivo, e il gol del pareggio, se non sbaglio, contro Toronto, in una partita piuttosto difficile. E 17enne per il quale hanno esercitato l'acquisto definitivo su Minnesota, che probabilmente si sta mangiando le mani.
E
Tu che dici?
quello sì, 70, si vale 70-75 mila euro per acquistarlo. Andrà appena fa 18 anni alla squadra madre all'Ipsia. Dovrebbe essere una grande plusvalenza un giorno. L'equità ce l'ha tutte. Quindi, da quelle parti, beh, diciamo che a Minnesota non è che abbiano fatto granché. E tra l'altro ha ricevuto anche i complimenti dal Barcellona perché lui ha giocato in un'academy appunto del Barcellona da ragazzino. E quindi anche da quelle parti un po' hanno detto perché ce la siamo fatti scappare.
No, infatti, parlando appunto di Academy, questo collega un po' il solito discorso che facciamo, soprattutto con Philadelphia & Co. Sono venute fuori dei rumors per il quale la MLS stia cercando di creare una terza lega fatta solo di squadre, di seconde squadre di Under 23. Io la vedo interessante e non interessante, se sono da un certo punto di vista. Vediamo giocatori come Dallas, Toronto, appunto New York, che fanno esordire degli under 18. Quindi fare una squadra under 23,
Tra
secondo
l'altro,
me, sarà una squadra under 16,
Dallas,
rischia di essere.
l'assist ieri di Dallas l'ha fatto Reynolds, che hanno venduto Cannon e hanno fatto esordire Reynolds quest'anno, la posizione è quella, quindi già era tutto segnata come doveva andare, e infatti ha esordito e ha fatto grandi prestazioni, quindi già avevano il giocatore in casa, per questo hanno fatto andare via Cannon.
Sì, lo dicevo la scorsa settimana, hanno messo sotto contratto un altro ragazzo dell'Academy, praticamente a record di contratti, l'Academy di Dallas in questo momento. Quindi secondo me è interessante questa terza lega, perché darà la possibilità alla USL di liberarsi di queste seconde squadre che, soprattutto negli ultimi anni, almeno da quando la seguo, molte seconde squadre sono diventate squadre materasso, che fanno giusto giocare o gli infortunati o chi non non ne ha più, o chi non ha avuto la possibilità di entrare in prima squadra, ma di rendere la USL sempre più indipendente, essendo il secondo livello di difficoltà del calcio professionistico americano.
Sì, quello sì, io sono favorevole a queste seconde squadre. Forse 23 anni è troppo, l'avrei portato anche a 21, se non a 20, una sorta di primavera. Però aiuterà sicuramente i giocatori a farsi trovare pronti eventualmente per passare alla prima squadra, a essere convocati. Su Dallas, ad oggi è la migliore academy in assoluto. Credo siano arrivati oltre 30 giocatori che abbiano fatto firmare un
Sì,
contratto. È
esatto.
il record.
Sì.
E sono tutti, cosa da notare, sono tutti giocatori ottimi, quindi sono in gamba e sanno, appunto, hanno un progetto dietro su questi giovani ed è da ammirare.
Sì, ricordiamo che tu dicevi dell'Ipsia che probabilmente prenderà Clark dai Red Bulls, ma la cosa interessante, la cosa molto furba che fanno le academy e le squadre di MLS è tenersi una percentuale per praticamente qualsiasi vendita futura, nel senso che lo dicevo per McKennie, che se la Juventus dovesse comprarlo, ovviamente mi sembra tra il 10 e il 15% della vendita, o dell'acquisto, verrà dato Dallas. Probabilmente un contratto del genere fanno anche i Red Bulls, anche se sono tutti sotto lo stesso tetto, quindi ci sarà giusto un giro di soldi, però è importante che ci sia questa tutela, visto che i contratti nell'MLS non sono esorbitanti, ma sono comunque importanti.
Ma è anche un modo di fare soldi, appunto, importante, perché ricordiamo che l'abbiamo parlato nei vari anni, le squadre di Major League vendono male fuori all'estero. Se uno toglie questi giovani, non è che ci siano tanti campioni oppure giocatori di un certo livello che vanno nelle prime serie a 25-26 anni, quelli non sono richiesti. Può essere richiesto il talento, il giovane, appunto. Ma neanche, per esempio, Cannon è andato al Boavista, che non è una grande squadra. Si è preso Ellis, però non è di prima fascia. Però se vediamo lo stesso Aaronson di Filadelfia, che andrà a Salisburgo, sempre famiglia Red Bulls, giocatore di primissima fascia, poteva avere un mercato incredibile, però alla fine quasi nell'anonimato europeo andrà in Austria.
Certo. Collegandomi alla USL, la scorsa settimana vi avevo anticipato che c'erano i quarti di finale, che sono andati quasi del tutto come pronosticato, strano ma vero da dirlo, ma ci saranno, perché i risultati sono stati interessanti, perché Louisville ha vinto 2-0 contro Pittsburgh. Sapevamo che Louisville e i recordman delle partite in casa in USL, quindi ha continuato questo trend. St. Louis ha vinto clamorosamente contro Hartford Athletic, nonostante la grande stagione. Tampa Bay, vittoria 4-2 contro Birmingham, questa era già nell'aria. E Charleston, incredibilmente, ha battuto Charlotte in questo derby georgiano. A ovest la sorpresa c'è stata da parte di New Mexico, che ha vinto contro la favoritissima San Antonio, e El Paso, che ha vinto ai rigori con difficoltà contro Tulsa in questo match New Mexico contro Oklahoma. Phoenix ha vinto 1-0 contro la futura franchigia MLS,
Che ha
sempre
vinto, se ricordo, col gol quello di mano. Leggevo che proprio l'hanno quasi paragonato a Maradona, però sul
Via Sante.
tiro, sì, è esatto, chiaramente ha segnato con la mano, tutti a protestare, però allo scadere
Chissà.
praticamente ha fatto
Sì,
la vittoria.
perché sono
Saranno
andati via.
contenti i tifosi Sacramento.
la squadra è andata, la partita è andata ai supplementari, il gol è stato al 114esimo, sarà magari finalmente una botta di fortuna per Phoenix che ha fatto un campionato pazzesco, cioè un anno è andato in finale, un anno ha fatto un'annata pazzesca ed è uscita in finale di conference, quest'anno magari con due botte riesce a vincerlo sto campionato, non so, sarei comunque contento. E ultima, l'altra partita che c'è stata tra quella Torino e appunto la seconda squadra di Los Angeles, che va meglio della prima perché nonostante la sconfitta di 4-1, quindi a questo punto ci sarà Reno-Phoenix e il Paso New Mexico, una partita
Un bel
che
derby.
un bel derby, esatto, Texas-New Mexico che sono veramente poco distanziati. Se non sbaglio, il passo è già. No, il passo dovrebbe essere ancora in. No, è ancora in New Mexico. Non mi ricordo. Comunque, non voglio tediare questi. Ci sarà Louisville contro St. Louis. Questa è un'altra bella partita. E poi Tampa
Tra l'altro
Bay.
ero nello stesso girone,
Sì,
e hanno
l'hai visto.
eliminato gli Indy Eleven, che era una bella squadra, avevano un potenziale
Esatto.
importante, è stato eliminato.
Esatto. Quindi queste partite secondo me saranno partite proprio combattute, forse Tampa Bay rimane secondo me rimane la favorita, vedremo se andrà avanti.
Quando Louisville sarà, penso, la finale di conference sarà quella. Dall'altra parte, Phoenix, ci possono essere anche due vittorie esterne come Phoenix e New Mexico, vedremo.
Partite che invece si giocheranno di MLS, abbiamo una bella giornata e poi inizierà un po' di spezzatino come ci piace dire, perché probabilmente sarà l'ultima domenica prima dove ci saranno alcuni recuperi e poi inizieranno ad esserci partite spezzatino per chi deve appunto recuperare. Si comincia sabato 17 ottobre con Chicago Sporting Kansas City, Chicago che ha avuto un turno di riposo grazie sfortunatamente ha da qualche positivo nella squadra di Minnesota United, quindi giocherà contro Sporting Kansas City che arriva da una brutta sconfitta contro Dallas, appunto, che dicevi prima. Montreal Inter Miami, secondo me sarà una bella partita
È piena di gol, sarà piena di gol.
esatto, per la classifica soprattutto. Columbus New York City. Vedremo se Columbus riuscirà a uscire dalla crisi oppure no. New York Red Bulls Orlando, un'altra bella partita, probabilmente ricca di gol anche questa. Cincinnati DC United, probabilmente la partita degli sconfitti.
Esatto, però un po' di sì, si stanno riprendendo. Poi, tra l'altro, aspettiamo ora l'allenatore al posto di Olsen. Si parlava anche di Ellis, la donna, ex allenatrice della nazionale femminile. Diciamo, dopo Carolina Morace in Italia, con la Viterbese, ci può essere questa sorpresa. Vediamo un po'.
Esatto.
È vero anche che DC United hanno tanti infortunati. L'acquisto, cioè, quando hanno fatto la squadra, non è stata delle migliori. Farfán ha deluso, Gressel fuori rosa, cioè fuori posizione, scusate. Arriola e Birnbaum infortunati, quindi poi la qualità non è eccellente. Camara in attacco
Sfortuna, è
ormai è
stato
andato.
sfortunato
La
quest'ultima
Major
sua.
League, sì, però la Major League si è alzata di livello e lui non si è fatto trovare pronto. Vediamo un po', c'è Sorga, se ricordo cos'è, Estone, mi sembra.
Esatto.
Uno dei record nel campionato estone, che non è un
Non ha trovato, non sta
eccellente,
trovando tanto
esatto.
spazio.
Sì, quello sì. E vediamo un po'. Cincinnati fa lì, a mio avviso, la voglia di rifarsi sarà una partita dal punto di vista caratteriale. Chi ha più voglia, per me, li vince.
Poi abbiamo Toronto-Atlanta, sicuramente anche questa è una bella partita. Minnesota-Houston, vedremo se Minnesota avrà la possibilità di giocarla questa partita oppure no. Colorado-Salt Lake, già detto, rinviata ormai ufficialmente. Portland-Los Angeles, vedremo se Los Angeles fuori casa continuerà la striscia di sconfitte.
Mi
E
sa di
le
sì.
Galaxy Whitecaps, che questa potrebbe essere o il baratro per i Galaxy o la rinascita piccola ma interessante di Vancouver.
Vedendo un po' le immagini del Galaxy, notavo una cosa: quando davano palla, per esempio, a Wondolowski, nessuno lo pressava, nessuno cercava di anticiparlo dei due centrali. Vancouver gioca con Cavallini e l'altro che è Montero, mi sembra,
Sì,
Montero in attacco.
Montero, sì.
Se non li pressano, questi. Visto si stanno trovando, hanno capito a Vancouver che devono giocare con le due punte davanti, così insieme, che fanno anche della fisicità e si cercano fra di loro. Prima, inizio stagione, giocavano.
Ci hanno messo 18 giornate, non è
Esatto, all'inizio giocavano con una punta
male.
sola, che è chiaramente Cavallini, e non è neanche una prima punta.
Sì. No.
Però ricordiamo che Vancouver è piena di giovani canadesi che si stanno facendo esperienze, stanno facendo le ossa. Quindi il discorso è sempre quello: senza retrocessioni è permesso fare di tutto. Quindi se ci fosse stata retrocessione, col cavolo che giocavano 17enni o esperimenti di squadra, molti allenatori forse neanche sarebbero durati.
Ultima ma non ultima, San José, Seattle. Vedremo se San José continuerà la striscia positiva contro una squadra che sulla carta in
Non
questo
lo so.
momento è favorita per il
Seattle è
titolo.
una squadra viso forte fisicamente, si sa difendere e ripartire. San Jose ha dei limiti difensivi molto, se uno vuole guardare le cose come stanno. Abbiamo visto la Major League un po' pazza, ripetiamo, quindi può capitare di tutto.
Bene, Seba, noi siamo arrivati alla fine di questa 27ª puntata. Ti ringrazio per essere stato con me.
Grazie a te, grazie agli amici Massimiliano e Cristiano e Alessandro, e grazie a chi imperterrito
Ci
ci
segue.
segue.
Bene, noi, il nostro podcast sapete che potete trovarlo su qualsiasi piattaforma, Spotify, Apple Music, Google, Spreaker, e quant'altro. Io vi auguro un buon weekend in compagnia del calcio americano e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!
Major League Soccer.